Stavo leggendo, Cristiano, oggi ovviamente molto concentrati, no, su Insigne, sulle cifre, anche se prima Raimondo De Magistris giustamente ci chiariva anche un po' la differenza tra tutti i numeri che sono usciti in questi giorni. Una particolare classifica che riguarda i 5 giocatori italiani più pagati. E sì. Realtà, insomma, ci sono tante altre cifre importanti, per quanto con l'offerta del Toronto Insigne sarebbe il primo, quindi il più pagato di tutti.
Però diceva Raimondo che poi alla fine quelle cifre lì non corrispondono proprio al netto,
sì,
quindi
infatti.
Cioè, se il netto sono 5-6 milioni di euro, io rimango basito che nessuna squadra italiana o eventualmente comunque europea possa investire una cifra del genere per prendersi un giocatore come Insigne. Cioè, la trovo una cosa.
Tra gli altri ci sono Leonardo Bonucci con l'ingaggio alla Juventus di 6,5 milioni di euro e poi
decisamente Giorginio, più in là con l'età, poi
Giorginio al Chelsea 6,6, quindi anche qui parliamo di cifre importanti. 7 milioni del Paris Saint Germain per Gigio Donnarumma, che comunque è un altro giovanissimo, quindi anche lì è assolutamente molto importante.
Però lì a crescere poi in maniera importante nel
Marco
tempo.
Verratti anche ancora al Paris Saint Germain, è un altro insomma che non guadagna poco. E poi appunto questo ingaggio proposto dal Toronto ad Insigne, che diventerebbe l'italiano attualmente più pagato al mondo, scavalcando anche proprio Verratti e gli altri connazionali di Serie A.
Sì, però ripeto, ci può stare ancora, insomma, io non dico magari che devi corrispondergli veramente 11 netti, però insomma arrivare a 5 milioni, 6 milioni, un giocatore come Insigne può ancora valerli a 30 anni, insomma, no? La Lazio per esempio è molto contenuta nel discorso ingaggi, riconosce 4 e mezzo a Immobile, però insomma ovviamente Insigne sicuramente può meritare più di quello che gli ha offerto il Napoli, anche perché comunque il Napoli, Koulibaly sicuramente è più giovane, però insomma da 6 milioni a Koulibaly nella sua rosa,
sì.
Quindi non lo so, però mi sembra un po' svalorizzato, ecco, negli altri contesti. Ora il Toronto magari ha grandi disponibilità economiche, capisco il fatto di contenere i costi, però ripeto, dare 7 milioni a Ibra a 40 anni, a quel punto Insigne, cioè, puoi dargli anche qualcosa in meno e te lo prendi a 30 anni, insomma.
Intanto, per rimanere in Campania, leggevo questa notizia: è scattato il countdown salernitana, dentro fuori in 48 ore, attesa per due offerte. Lo ricordiamo, venerdì scadranno ufficialmente i termini per presentare un preliminare di vendita ai trustee, quindi un countdown finale per evitare di scrivere una pagina veramente molto triste, che tra l'altro porterebbe anche tutta una serie di conseguenze poi per le 19 che rimangono dentro, perché poi scattano tutta una serie di conteggi.
Vengono
tolti
i punti a chi li ha fatti, e quindi andrebbe, diciamo, a rivoluzionare un po' anche la classifica. Ma al di là poi dell'aspetto, diciamo, meramente organizzativo e sportivo, c'è anche il discorso, come poi abbiamo approfondito anche il tema salernitana qualche giorno fa con Marco Piccari, c'è il fatto che insomma a fare da contorno e anche qualcosa in più ci sono anche delle beghe, diciamo, di politica sportiva che poi, ecco, speriamo non debbano essere pagate dalla piazza, dai tifosi, perché poi
sì,
facevamo un po' i conti anche sul patrimonio. Loro non hanno lo stadio di proprietà, non hanno la sede di proprietà, eccetera eccetera, però hanno un grande patrimonio di pubblico, no?
Come no, come
parlavamo
no,
dei 7.000 a Roma, dei 4.000 a Milano nella sfida col Milan, nonostante la classifica deficitaria. Quindi è un patrimonio che è importante, cioè dal punto di vista patrimoniale loro anche come giocatori di proprietà hanno ben poco, ma hanno questo patrimonio, ecco, speriamo che la piazza non debba pagare, diciamo, le beghe politiche che come al solito poi insomma finiscono per
scrivere le pagine più brutte,
sì.
Dai, perché questa veramente non possiamo definirla diversamente come situazione. Leggevo che restano in gioco al momento questa cordata lussemburghese e poi un gruppo di imprenditori salernitani e campani che opera nel settore della distribuzione delle acque. Infine si registra anche l'iniziativa di due professionisti proprio salernitani che il 31 dicembre sarebbero intenzionati a depositare un'offerta simbolica per tentare di salvare almeno il titolo sportivo. Quindi 48 ore veramente con il fiato sospeso, immagino, anche per una città e una piazza che, come dicevi tu, comunque insomma merita rispetto ed ha una dignità importante da salvaguardare.
Sì, perché poi al di là del fatto di individuare una cifra congrua per la cessione, bisogna individuare anche degli acquirenti che poi possano dare una continuità aziendale al club, no? Che possa essere mantenuto a certi livelli anche eventualmente nel prossimo futuro in Serie B, per cui insomma è chiaro che i trusti non hanno l'obbligo di vendere, però insomma hanno il compito di cercare un acquirente giusto.
Certo.
Speriamo che insomma in queste 48 ore si possa chiudere in maniera positiva.
A proposito di cessioni o meno, si è parlato molto in queste ore anche di nuovo dell'Inter, però è arrivata in questo caso la smentita del club rispetto, sì, ad alcune notizie di queste ore che insomma parlavano di un lavoro sotto traccia per vendere una parte o addirittura tutto il pacchetto del club negli Stati Uniti, addirittura un'ipotesi poi smentita ufficialmente dall'Inter, secondo cui Steven Zhang invece è a Los Angeles ma solo in vacanza, quindi
rappellava ieri sì, sera, in serata, in tarda serata, questa notizia dagli Stati Uniti. Alcuni media avevano parlato del fondo PIF eccetera che potesse andare lì per, dal punto di vista non statunitense ma dal punto di vista arabo, insomma, no, che potessero essere interessati poi ad entrare anche nell'Inter. In realtà, come dicevi tu, sono arrivate su vari fronti le smentite della società nerazzurra, anche se poi le questioni, diciamo, societarie del futuro rimangono sempre, non dico appese a un filo, però insomma con un punto interrogativo per quelle che poi possono essere le strategie future. Al momento il problema liquidità, diciamo, non esiste, c'è però tutto un pregresso e bisogna vedere come verrà affrontato.
331-82-00213, ripartiamo da uno dei vostri audio.
Ciao Silverio, beh, intanto ancora auguri.
Grazie.
Io sono juventino di Insigne, mi interessa poco, però devo dire la verità, è un gran peccato che un giocatore come questo se ne va in Canada facendo più o meno poi la fine di Giovinco. Io insomma, faccio un nesso con loro, facevo un nesso fra i due, sì, sì, e poi alla fine anche la nazionale ne perderebbe un grande giocatore. Ora veramente a me non mi è neanche simpatico, però veramente sembra incredibile che nessuna squadra italiana, ma neanche europea, riesca a trattenere un giocatore così in campionati veri, non, perché se va in Canada ce lo perdiamo, abbiamo perso Giovinco, cioè, veramente è un peccato che uno, cioè, un giocatore come lui, perderlo è veramente un dispiacere. Comunque,
io sono d'accordo con il nostro ascoltatore Cristiano. No, mi fa un po' sorridere perché fa sponda invece con quest'altro messaggio che ci arriva da Claudio da Cagliari, che scrive: ciao ragazzi, complimenti, ma state cercando di fare una raccolta fondi per Insigne, a quelle cifre non lo vuole nessuno, è un buon giocatore, ma stop, nessuno arriverà a quelle cifre.
Vabbè,
questi sono un po' gli umori, no? Io credo che poi al di là delle cifre, al di là della questione contratto, soldi, le parole con cui mi ritrovo molto dell'audio appena sentito sono proprio invece per, non so, lui rappresenta un po' un simbolo e poi anche in chiave azzurra, perché prima nel blocco che abbiamo dedicato un po' a questo approfondimento, sia Gianni Di Marzio che Gaetano Imparato dicevano è una situazione diversa da quella di Giovinco, in realtà la nazionale non la perde, ora si prendono i voti. Però poi questi giocatori quando vanno così lontano, chi in Canada, chi in Cina, chi è, effettivamente non ne sentiamo poi quasi,
no,
più parlare,
diciamo,
no?
Che rischiano di scomparire, sì, a livello agonistico. Però adesso al di là del discorso italiano, anche all'estero un giocatore come Insigne, cioè ci sono giocatori anche più in là con l'età e anche meno incisivi, diciamo, poi di Insigne, che prendono degli stipendi faraonici, no? Quindi diciamo che di soldi ne buttano tanti in Inghilterra, in Spagna, eccetera eccetera, quindi insomma al di là di quelle che sono i costi più contenuti e giustamente limitati del campionato italiano, però anche che all'estero non sia appetibile per club comunque importanti di medio alta classifica, diciamo, anche in Inghilterra, in Spagna, eccetera, in Francia, che non arrivino proprio offerte per Insigne, mi sembra abbastanza incredibile.
Allora, è pronto il prossimo, sì, ospite, uno che tra l'altro è passato dai campi di calcio alle stelle Michelin, quindi
sì,
ad oggi uno,
sì,
chef stimato ed affermato. Siamo molto felici di avere con noi Roberto Scarnecchia. Ciao Roberto.
Ciao, ciao Leonora.
Buon pomeriggio.
Ciao,
ciao.
Qui credo siamo in pieni preparativi, sono giorni di festa, quindi sarai doppiamente impegnato, immagino, anche tu. Io ti chiedo, per insomma cominciare con una metafora, qual è stato il piatto forte di questa prima parte di campionato, ovvero la squadra che ti ha sorpreso e ti ha convinto di più?
Beh, sarebbe troppo facile dire risotto alla milanese, no? Perché comunque
ci mettiamo dentro tutte almeno.
Tra Inter e Milan, esatto. Ma devo dire che è stato, secondo me, un po' un pollo alla cacciatora, perché l'Inter è andata a caccia del primato quando tutti davano già per scontato che Milan e Napoli avrebbero fatto una corsa da soli, e quindi ha un po' sconvolto tutti, ha un po' cambiato anche le opinioni, no, della gente, e quindi diciamo che è un piatto abbastanza importante, anche se con un ingrediente semplice, che è il pollo, e quindi secondo me l'Inter ha fatto un po' come, diciamo, qualcosa di più facile, ha cominciato a vincere e gli altri hanno perso dei punti, perché con i 3 punti rispetto al pareggio che è 1, è molto facile raggiungere la fetta della classifica quando si è lì in zona. Mm.
Chi è invece alla frutta, Roberto?
Ma probabilmente la Salernitana, per motivi che è inutile che stiamo qui a ripetere, è chiaro che fa molta fatica. Poi il Cagliari secondo me si riprenderà come è successo l'altro anno, però ecco, forse la Salernitana è quella forse che dovrebbe essere una delle tre che va giù, quindi le altre due sarà molto difficile, sarà una lotta molto serrata per le retrocessioni e per i play-out.
Senti, guardando alle romane invece, diciamo in chiave Champions, dovranno accontentarsi del contorno? Cioè sono due squadre di contorno secondo te?
No, secondo me no, nel senso che Sarri sta facendo un pochino più fatica di Mourinho, secondo me. Mourinho sta facendo questi alti e bassi, ma sono motivati anche un po' dagli infortuni, motivati anche un po' da una situazione, voglio dire, Roma è una piazza molto difficile, no? Quindi bisogna arrivare e cercare di essere molto bravi nel condurre una squadra come la Roma, e Mourinho piano piano si sta rivelando quello che era comunque un allenatore importante. Sarri continua secondo me un po' ad avere le sue idee, non le modifica, e questo secondo me è un limite, perché ogni tanto gli allenatori dovrebbero anche capire i giocatori che hanno e far giocare la squadra in base ai giocatori che hanno, no? Solo alle proprie idee. Ecco, questo non è una critica, è un dato di fatto, ma ripeto, è una questione assolutamente personale, di mia opinione, non voglio mettere in bocca a nessuno cose che dico io, però è chiaro che secondo me, visto che comunque ho fatto allenatore, se mi capiterà lo rifarò, nel momento in cui hai dei giocatori che hanno determinate caratteristiche devi farli giocare in quei ruoli che ti rendono di più, punto. Non si può lasciare in panchina Luis Alberto.
Per quanto riguarda Mourinho invece, il giudizio com'è?
No, te l'ho detto Leonora, è importante, cioè un allenatore che secondo me, allora partiamo da un presupposto, vi rubo solo 30 secondi per far capire magari a tanti che magari già lo sanno, che ci ascoltano, e anche magari a chi non lo sa, Mourinho viene da 4 anni di insuccessi, di esoneri, la Roma viene da anni di diciamo di così, che si barcamena cercando un posto in Champions League, poi esce subito, poi ritorna, quindi questo binomio era perfetto, perché Mourinho doveva riscattarsi e la Roma doveva trovare un allenatore di primo livello, e questo credo che piano piano si potrà avverare, perché poi non ci ricordiamo, siamo a dicembre, ma abbiamo cominciato ad agosto, 4 mesi fa, quindi non è che, cioè, la gente non pensa, ma è poco tempo che Mourinho lavora con i ragazzi, quindi dobbiamo avere un po' di pazienza, ma credo che i risultati possano venire. Anche lui secondo me ha fatto qualche piccolo errore, soprattutto di valutazione dei giocatori, tenendo magari fuori in tribuna addirittura giocatori tipo Borja Mayoral.
Certo. No, questo sicuramente. Invece diciamo un po' l'amaro, no? Perché poi insomma c'è, cioè, il caffè, l'ammazza caffè. Ecco, l'amaro in questi giorni sembra essere un po' il caso Insigne, no? Per un Napoli che sta vivendo un po' un periodo di amarezza dopo così l'idea e l'aspettativa della lotta a scudetto.
Sì, è vero. È vero che Insigne potrebbe lasciare l'Italia, è vero che comunque è il capitano del Napoli, è vero che è un giocatore molto importante anche per la nostra nazionale, per cui io credo che è un patrimonio da conservare, tra virgolette, da tenere molto stretto. Poi, ripeto, le situazioni che si possono creare sono tante, sono diverse, e magari potrebbe anche andar via.
Ma in questo caso, Roberto, per rimanere anche un po' in tema metafore, il piatto Insigne resterebbe un po' indigesto al Napoli, oppure, perché la sensazione è un po' che ultimamente non abbiano problemi a privarsi di quello che poi è stato il capitano e probabilmente anche un simbolo, no? Perché più di tanto alla fine il Napoli ha messo lì la sua offerta e non ha fatto,
diciamo,
altri
lo mettono
passi
un po' a dieta
avanti.
Lo mettono, sì, un po' a dieta a livello economico.
No, secondo me il Napoli diventerebbe come una pastiera napoletana, però con la crema un po' lunga. Lunga vuol dire che c'ha qualche giorno, e quindi questo è, se vogliamo parlare di dolci, secondo me potrebbe essere questo il fatto che Insigne lascia Napoli. Non può lasciare Napoli, secondo me. Al di là che ci sono anche dei tifosi che magari non lo sopportano, però ripeto, secondo me è troppo importante per i partenopei.
Senti, ma nel Napoli, no? Perché poi ha sfiorato, no, qualche stagione fa il titolo, si parla molto di De Laurentiis che magari potrebbe fare qualcosa di più sul mercato, eccetera. C'è, secondo te, l'assenza invece nello spogliatoio di elementi di leader, cioè di trascinatori? Perché quello che mi arriva poi a livello di indiscrezioni è che, per esempio, sia Insigne che Mertens, che hanno maggiore militanza, però non sono proprio dei trascinatori in campo, grandi giocatori per carità tecnicamente, però ecco, se manca un po' l'allenatore in campo, un po' l'Ibrahimovic del Milan o chi vuoi tu, insomma, però ecco, dei leader che poi nel calcio credo, no, siano comunque importanti nell'economia di una squadra.
Ma dal campo sembrerebbe, cioè nel senso che adesso non so nello spogliatoio come si svolge, no, il discorso della vita dei giocatori anche tra di loro o fuori dal campo. Però in campo sembrerebbe che manca un pochettino, perché tutti e due, sia Mertens che Insigne, non hanno una grandissima personalità. Forse sarà per la struttura, non so, magari sai, tante volte magari Ibra è alto 2 metri e magari può incutere già terrore così, quindi tante volte magari anche il fatto visivo può contare. Chiaro che onestamente, anche pensandoci un attimino, poteva essere Koulibaly poteva essere un giocatore che poteva dire la sua nello spogliatoio, e non riesco a capire perché non prende in mano un po' la situazione. Mi sembra un po' distaccato, ecco, da questo fatto. Però lui potrebbe essere un leader, per esempio.
Il Masterchef, diciamo.
Il Masterchef, vabbè, ma...
Allora, tra poco facciamo con lui anche un menù di Capodanno per le feste. Sì. Associamo un po' di giocatori a un po' di piatti. Da parte mia arriva anche la domanda cattiva, ma perché ho sentito tante volte questo abbinamento: Massimiliano Allegri, minestra riscaldata. È un giudizio troppo severo, oppure alla fine, per la posizione che occupa oggi in classifica la Juventus, possiamo togliere questa etichetta all'allenatore?
No, lasciamola, ma ti dico anche quale piatto, perché la pasta e fagioli riscaldata è molto più buona di appena fatta.
Ecco. Quindi dici, non è un'accezione per forza negativa o comunque che va ridimensionata.
No, risotto al salto è un risotto giallo fatto il giorno dopo, quindi cotto il giorno dopo, si chiama al salto.
Cosa quindi ne pensi, Roberto, di questo Allegri bis e di questa Juventus? No. Se lotterà poi per un posto in Champions oppure no?
A me la Juve piace, ragazzi, la Juve è una squadra comunque ancora da battere, ripeto, voi sapete che io non so juventino, per cui è una squadra che ha una rosa veramente importante, ha un giocatore come Dybala che sicuramente troverà il suo spazio, ha un compito sul mercato, quello di andare a cercare un'altra punta, probabilmente arriva Icardi, per cui io credo che tutti questi ingredienti possano far sì che la Juve possa ancora dar fastidio addirittura all'Inter. Poi ripeto, la matematica purtroppo, per fortuna, non è un'opinione, per cui fino a che non c'è una matematica certezza di una vittoria dello scudetto, la Juve è sempre lì. Vedrete che darà fastidio assolutamente, se prende Icardi. Però deve andare sul mercato a prendere una punta, perché Morata è troppo poco.
Senti, invece su Pioli, un tuo giudizio, visto che insomma hai vestito anche la maglia rossonera, se è un allenatore sottovalutato, se invece può fare di più, e quanto sta dando come valore aggiunto alla squadra milanese?
Ah, secondo me sta dando il giusto, nel senso che è un allenatore che è emerso, è andato in auge in questi anni, sta emergendo, si sta facendo spazio, è un po' come Simone Inzaghi, secondo me sono allenatori nuovi che hanno bisogno anche del loro tempo per affermarsi completamente. Per cui io credo che possa essere un allenatore giusto per il Milan, importante che, come diciamo sempre, che lo lasciano lavorare, ma credo che questa è la strategia di Paolo Maldini, oltretutto che col quale abbiamo giocato insieme, siamo amici e sta facendo un ottimo lavoro. Questo lo dico perché la società tante volte è fondamentale per l'allenatore, che lo lascia lavorare, lo lascia tranquillo e lo esalta per i meriti che ha, perché tante volte noi purtroppo ci scordiamo che, come tutte le cose purtroppo nella vita lavorativa anche, che non c'è più meritocrazia, invece la meritocrazia è fondamentale.
Sì.
E quindi diamo veramente chapeau a questo allenatore.
Proviamo a costruire in chiusura un menù di Capodanno, un menù per le feste, ripartendo dall'antipasto, e anche a quale giocatore di Serie A lo abbinerebbe Roberto?
Ripetimi.
Allora iniziamo da un antipasto per le feste. Sì.
L'antipasto, beh, oddio, ci sono tanti tipi di antipasto. Io ne faccio uno semplice, però che ha una piccola particolarità: una bufala con questo pomodoro grappolo, quindi non è un pomodoro insalataro, ma un pomodoro da cuocere, però di quelli duri, quindi un pochino, pochino indietro, con una base di pesto di Prato. Ecco,
però
questo piatto qua secondo me è straordinario, nella sua semplicità è fantastico, perché abbina i sapori del pesto con il pomodoro e la mozzarella di bufala, quindi prende un po' dal nord al centro-sud Italia.
Ecco, non accostiamo un giocatore perché alla bufala poi diventa, no? Magari.
Beh, vabbè, però
un giocatore bufala.
Io direi più semplice ma fantastico come il piatto, nella sua semplicità a chi potremmo accostarlo?
Possiamo accostarlo, guarda, io lo vedo a Felix.
A Felix? Beh sì, è un giocatore giovane di prospettiva, quindi ci può stare, mi piace. Primo?
Ma il primo possiamo fare una fettuccina castagna e guanciale.
Wow, impegnativa.
Tagliatella fatta in casa, castagna e guanciale.
Questa da abbinare a chi? Anche allenatori, se vuoi, non per
forza. Inzaghi, che è primo.
Ibrahimovic. Beh, bello consistente,
guanciale è bello tosto, quindi Ibra va bene.
Sì.
Andiamo al secondo, Roberto.
Secondo, facciamo qualcosa di particolare, facciamo un branzino cotto a bassa temperatura con una crema di porro, patate, zafferano, con delle zucchine tipo la scapece, con questo aceto bianco al timo.
Quindi anche ricercato come
piatto. Giocatore ricercato.
Ricercato come chi?
Volete qualche piatto mio particolare, ve lo devo dare.
Sì.
Siamo al secondo, ormai abbiamo finito i piatti.
A chi lo accosti il secondo come giocatore ricercato, diciamo, no? Particolare,
chi ci sta dando un po' di certezze che magari non ci dava prima. Chi è? Potrebbe essere? Sto pensando, perché non nel nostro campionato in questo momento faccio molta fatica. Diciamo che ma non vale all'estero, no, va bene.
Forse Çalhanoğlu ricercato, no?
Çalhanoğlu, va bene, dai. Diamo a Çalhanoğlu questo piatto.
Quel
questo
che
secondo,
è di Çalhanoğlu.
Va bene.
Okay.
Un dolce per chiudere.
Sì. Un dolce?
Sì.
Lo volevi?
Sì, un dolce per chiudere.
Il tiramisù fatto al momento.
Buono.
Non quello confezionato, ma fatto al momento, e non quello messo in frigo. Quindi crema fatta al momento, tenuta in frigo, e poi assemblato il biscotto, il caffè, cacao, una cialdina di cioccolato e magari una base di Nutella.
Questo lo dedichiamo a una squadra? Magari, a un giocatore.
Alla Leotta.
Va bene, direi che insomma,
per chiudere, Roberto, ci metterei la Macedonia, no? Visto che dovremo affrontarla, speriamo che non arriveremo a pezzi a quella partita dello spareggio.
Infatti,
insomma,
assolutamente.
Non voglio fare doppi sensi, già ho detto la Leotta, però stavo dicendo, ma naturalmente scherzo, gioco. Sì, la Macedonia è importante, con tanto limone, così almeno, nel senso che comunque deve essere molto acida.
Ecco,
okay.
E speriamo di poter chiudere poi questo menù anche con un bel brindisi, uno champagne magari, dopo la Macedonia. L'augurio per tutti.
Un Dom Perignon va bene.
Ecco, per questo 2022, anche con i migliori auguri alla nazionale di Roberto Mancini e a Roberto Scarnecchia per essere stato con noi. Grazie Roberto.
Grazie ragazzi.
A presto.
Ciao, un saluto. Ciao.
Cristiano, questa come sempre Maracanã su TMV Radio.